bello essere qui, vero? Alla presenza di Dio, amen. Un solo amen. Tutti gli altri no amen. No amen, no parti. Michele, le abbassi poco poco le luci queste qua davanti. È bello stare qui, amen. È bello vedere le vostre facce. È bello vedere le vostre belle facce. Vi ho fatto anche un complimento nel frattempo. Prego, ma non stavo parlando di voi. Sto scherzando. Questa sera sento veramente, ecco a posto, il bisogno di condividere alcune cose con voi, perché credo che Dio questa sera vuole incoraggiarci, amen. E questa ultima canzone che abbiamo cantato è veramente molto profonda, perché afferma delle verità. Dice che noi, quello che noi cerchiamo è di abitare, di dimorare, di stare nella casa di Dio, amen. E che senza di Lui non possiamo fare niente, che la sua grazia ci è sufficiente, è vero? Però spesse volte ci dimentichiamo di questo, perché arrivano i problemi, arrivano gli scoraggiamenti, arrivano le situazioni negative, e le pressioni della vita cercano sempre di abbatterci. E questa sera voglio prendere insieme a voi Romani, capitolo 5, dal verso 1 al verso 6. Romani, capitolo 5, dall'1 al 6. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. E la pazienza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forze, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Sapendo, non solo, ma noi ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Questi sono versi della Bibbia che noi dobbiamo imparare a memoria. Questi sono versi che tu nella tua Bibbia di carta o nel cellulare devi evidenziare. Perché in quei momenti in cui stai passando una prova, una difficoltà, la tua fede viene messa alla prova, nei momenti in cui ti senti giù, ti senti scoraggiato, tu devi gioire. Questo è quello che sta dicendo la Bibbia. Quanti di voi gioiscono nell'afflizione? Veramente? Quanti di noi gioiamo nell'afflizione? C'è poco da gioire, no? Quando uno è afflitto, quando uno è triste, quando uno è deluso, quando uno è scoraggiato. Eppure la Bibbia, Jason, se puoi lasciare questi versetti per un poco di tempo, poi ti dico io quando cambiare, ok? Eppure questi versetti ci dicono che la nostra dov'è? Devi fare dal 3 al 5. Dal 3 al 5. Ok. L'afflizione produce perseveranza. Questa è una parola che nel cristianesimo moderno è dimenticata. Da noi non esiste la perseveranza, da noi esiste, lo so che lo dico spesso, mi ripeto, mi piace ripetermi, esiste il tutto e subito. esiste o funziona una cosa o non funziona. Mentre invece la perseveranza significa insistere, perseverare, continuare, sapendo che quel qualcosa è buono e giusto. Non perseverare nell'errore, ma perseverare nelle afflizioni, nelle delusioni, perseverare nel fare cosa? Nell'ubbidire a Dio, perseverare nello stare alla presenza di Dio, perseverare nel cercare la volontà di Dio nella nostra vita. Invece quello che noi facciamo a volte è che perseveriamo nelle nostre scelte sbagliate, perseveriamo nella nostra disubbidienza a Dio, perseveriamo nell'autocommiserazione, perseveriamo nell'auto-affliggerci. La perseveranza è tutto unito, ok, produce perseveranza. La perseveranza produce che cosa? Esperienza. Quando tu superi delle difficoltà, dei momenti difficili nella tua vita, momenti difficili nella tua vita, acquisisci esperienze. Esperienze che ti servono nella vita, esperienze che ti servono ad imparare come Dio si muove. Ragazzi, io vi voglio dire questo, non è perché noi ci convertiamo o perché noi ci battezziamo e allora conosciamo pienamente Dio in maniera completa, in maniera perfetta. Dio lo impariamo a conoscere nel nostro cammino. Dio lo impariamo a conoscere nella nostra vita quotidiana, stando insieme a Lui. Dio lo impariamo a conoscere nelle cose che Lui fa. E quando noi perseveriamo nella ricerca di Dio, cresciamo nell'esperienza. Iniziamo ad acquisire esperienza su cosa significa ascoltare la voce di Dio, ubbidire a Dio, fare la volontà di Dio. A cosa significa perseverare in quei momenti in cui tutto attorno a noi ci dice arrenditi, non riuscirai, non ce la farai. E sapete, quei momenti nella nostra vita arriveranno. E man mano che noi cresciamo nell'esperienza, impareremo a riconoscere ciò che è buono da ciò che non è buono. Impareremo a riconoscere quello che viene da Dio da quello che non viene da Dio. Impareremo, attraverso questa perseveranza che porta esperienza, a superare momenti difficili. E poi cosa dice? L'esperienza produce speranza. La speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Non c'è confusione nella speranza che noi abbiamo da parte di Dio. Sapete cosa significa sperare? Chi è che me lo può spiegare con parole semplici? Sperare, speranza, cosa significa? Vai, così, tutum. Mi vedo belle reattivi, si vede che la scuola è ricominciata, l'università è ricominciata. Tu sei contento. Sperare, dice Jennifer, credere in qualcosa. Samuel dice di no. Vabbè, no, tu ci dicisti no, non c'entra. Cosa sì? Quella è fede. Allora cos'è speranza? Desiderare? Allora io vi voglio chiedere una cosa. Quanti di voi hanno un dizionario di italiano a casa? Alzate la mano, no, sono serio, non sto scherzando, non vi sto prendendo in giro. A me no, non ancora, non al momento. Un dizionario di italiano, alzate la mano. Quanti di voi utilizzate il dizionario di italiano anche per cercare delle parole che sono di uso comune e sono semplici? Anche quello su internet. Però il dizionario cartaceo è più bello, perché impari a cercare le cose. La internet. Io ho imparato nella mia vita a non dare per scontate tutte quelle parole che noi utilizziamo comunemente, perché spesso le utilizziamo in maniera impropria. Il nostro concetto di sperare, quando io dico bombare. Speriamo che succeda questa cosa. Sapete cosa significa? È quasi improbabile che ciò accada, ma io ho una minima possibilità, una su un miliardo, che questa cosa accada. Ok? Questo è il nostro concetto di speriamo un bare. In italiano la parola sperare significa aspettare con la certezza che qualcosa succederà e arriverà. Sperare è sinonimo di aspettare. E ancora di più nella Bibbia la speranza significa proprio questo. Noi abbiamo speranza delle cose a venire. Cioè noi stiamo aspettando le cose a venire, noi stiamo aspettando le promesse di Dio, noi stiamo aspettando che Dio compia ciò che Lui ha detto. E questa è la speranza. Quindi questa sera vi potete dimenticare tutto quello che io ho detto, tanto lo farete, ma non dimenticate questo, che speranza significa aspettare con la certezza che ciò, che qualcosa accada. E ogni volta che voi leggete speranza nella parola di Dio, ricordate questo. Sostituite speranza con aspettare. E se la nostra esperienza produce speranza, cosa significa? Che l'esperienza ci ha insegnato che Dio arriverà, che Dio risponderà in maniera fedele in quella situazione di difficoltà, di tribolazione, di afflizione che noi stiamo passando. Ci credete? Sono pesante, vero? Sì, lo so. Purtroppo dopo tutti questi anni non ho imparato a essere leggero. Filippesi capitolo 2, adesso possiamo cambiare, Filippesi 2 dal 5 all'11. Versi che ora noi leggeremo e che voi direte non capisco il nesso, ma come sempre è giusto che sia così, perché quando porto un messaggio io è giusto che le cose non abbiano un nesso l'uno con l'altro, non mi preoccupate. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quanti di noi siamo disposti a raggiungere questo livello di ubbidienza? Perché Dio ci chiama a questo. Nella Bibbia c'è scritto che Dio non è interessato ai nostri sacrifici. Nell'Antico Testamento parlava di sacrifici di animali o alle nostre offerte in denaro, ma ciò che è per Dio è più prezioso di ogni altra cosa è la nostra obbedienza, la nostra obbedienza a Lui. E io ti voglio dire, Dio ti parla, perché lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio è in te, e Dio ti parla. E Gesù che cosa fece? Non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Noi spesso siamo così sicuri di noi stessi, di quello che stiamo facendo, delle nostre scelte, o così determinati nelle nostre scelte, perché noi abbiamo deciso che quella cosa deve essere in questa maniera, perché a me piace così, che non umiliamo noi stessi, non svuotiamo noi stessi, ma ci mettiamo allo stesso livello di Dio. Cioè noi facciamo esattamente il contrario di quello che fece Gesù. Gesù era pienamente Dio, però aveva una missione da compiere, ok? E questa missione, per compierla, lui sapeva che doveva essere ubbidiente fino ad arrivare alla morte in croce. La morte in croce di Gesù è stata sofferenza, vero? Gesù non si è andato a divertire. Giusto o sbaglio? E noi siamo disposti a questo tipo di ubbidienza. Cosa voglio dire? Dio non ci chiama a essere come Padre Pio, che ci spuntano le stigmati, anche perché sappiamo che queste cose non vengono da Dio, amen? Lo sappiamo? Ok. Però sappiate che i primi discepoli di Gesù, nel primo secolo, nei primi 100 anni del cristianesimo, sono stati perseguitati, sono stati uccisi, molti sono stati crocifissi, molti sono stati divorati dai leoni, perché sono rimasti ubbidienti a Dio fino a dare la loro intera vita. Noi non siamo disposti ad ubbidire a Dio neanche per le scelte più semplici. Noi non siamo disposti ad ubbidire a Dio neanche per lasciare il peccato. Noi non siamo disposti ad ubbidire a Dio neanche quando dobbiamo scegliere la persona giusta per la nostra vita, quando dobbiamo fidanzarci, quando dobbiamo sposarci. Non siamo disposti. Noi siamo disposti a ubbidire a noi stessi, perché Dio ci ha fatti simili a Lui. Noi siamo come Dio e allora ci sostituiamo a Dio. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò, a causa della sua ubbidienza, Dio lo ha sovranamente innalzato. Nella Bibbia c'è scritto che l'umiltà precede la gloria. E poi cosa c'è scritto? Lo conoscete questo versetto? L'umiltà precede la gloria? Ok? Però poi c'è un'altra parte. Mentre invece l'orgoglio precede la caduta. Quando noi siamo orgogliosi nei confronti di Dio, siamo a un passo dal baratro, siamo a un passo dal cadere. Io vi voglio parlare per un attimo di quello che Gesù stava attraversando nel momento in cui si è avvicinato alla crocifissione. E vi voglio dire questo: noi dobbiamo imparare la perseveranza nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui siamo soli e tutti gli altri ci abbandonano. Gesù, prima di andare in croce, prima di essere catturato, prima di essere imprigionato, sì, ha mangiato la Pasqua con i suoi discepoli, e la prima cosa che è successa è che Giuda, uno dei suoi discepoli più stretti, ragazzi, noi dobbiamo capire cosa succedeva. Gesù aveva tanti discepoli, Gesù non ne aveva solo 12, come noi pensiamo. Gesù aveva folle che lo seguivano, e Gesù aveva persone che stava facendo crescere. Almeno ne aveva 120, perché negli Atti degli Apostoli, nell'Alto Solaio, c'erano 120 persone che erano riunite insieme, che pregavano. Quindi almeno Gesù aveva 120 discepoli, ma di questi ne aveva 12 che erano i suoi amici, che erano i suoi stretti collaboratori, che erano chiamati apostoli. E Giuda era fra questi. Giuda non è quello che noi possiamo pensare, quello cattivo, si nascondeva. Gesù era, Giuda era uno dei collaboratori più stretti di Gesù. Giuda vide tanti miracoli che Gesù fece. Giuda camminava a coppie insieme agli altri discepoli e compiva miracoli. Andavano a pregare per gli infermi e venivano guariti, andavano a cacciare i demoni e demoni venivano cacciati. Giuda non era pingo pallino. Ok? Era un leader nella chiesa di quel tempo. E la prima cosa che succede durante la cena è che Giuda tradisce Gesù. Ma Gesù era cosciente di questo, vero? E dice: Signore, io ti ringrazio perché tu non hai permesso che io perdessi nessuno se non il figlio della perdizione, perché questo era necessario. Ma l'altra cosa che succede è che nel momento in cui Gesù viene catturato, i suoi discepoli lo abbandonano. Pietro lo rinnega 3 volte. E spesso noi viviamo la nostra vita così. Nei momenti di maggiore pressione, nei momenti di maggiore difficoltà, nei momenti in cui noi vorremmo che le persone che amiamo, che le persone che ci dovrebbero sostenere, ci stanno più vicine, ci abbandonano, ci rinnegano. Ma Gesù ha avuto la forza, in quanto vero uomo, di restare obbediente a Dio, di perseverare fino alla fine, perché aveva una meta, un obiettivo davanti. E io questa sera ti voglio dire: non spegnere il sogno che Dio ha messo nel tuo cuore, nella tua vita. Non buttare nel cestino della spazzatura le promesse che Dio ti ha dato, il ministero che Dio ti ha dato, i sogni che Dio ti ha dato. Non ti arrendere perché gli altri intorno a te ti stanno abbandonando. Non lo fare. Non lo fare. Ma in questa afflizione, in queste prove, resisti, gioisci e credi e aspetta le promesse di Dio. Facendo cosa? Preparandoti come se già quelle promesse fossero reali nella tua vita. Tante volte io sento delle persone: a me piacerebbe, faccio un esempio, fare una band cristiana, incidere un CD. Come ti stai preparando per questo? Vivi oggi come se tu oggi dovessi fare quella cosa lì. Dio ha messo nel mio cuore il sogno di predicare il Vangelo agli altri. Come ti stai preparando? Vivi oggi come se tu dovessi fare quella cosa, come se tu la dovessi fare oggi. E persevera e preparati. E anche se gli altri intorno a te ti lasciano da solo, anche se i tuoi amici ti tradiscono, come hanno fatto i discepoli di Gesù, tu resisti. Perché alla fine quello che è successo è che i discepoli sono tornati da Gesù, hanno chiesto perdono a Gesù. Pietro ha confessato che amava il Signore, che aveva sbagliato. E la Chiesa è risorta più forte di prima. T'ho rubato il posto, ma... La Chiesa da quell'evento, i discepoli da quell'evento sono usciti più forti, più consapevoli. Non si sono arresi, non hanno gettato la spugna. Certo, c'è stato un momento di afflizione, un momento in cui si sono trovati un po' smarriti, ma si sono rialzati, hanno deciso di perseverare. E adesso in maniera molto veloce io voglio dirti 2 cose. Un attimo, che l'avevo lasciata aperta sta cosa però. Che fa? Quando la connessione internet di Ammarone, capito? Meno male che Gesù non ci abbandona. Aspettate un attimo. Sì, vi rubo altri 5 minuti. So che il vostro tempo è prezioso. Il mio no. Eccoci qua. Io sento di parlarvi di questa cosa, anche se magari a qualcuno di voi potrà sembrare che ciò che sto dicendo è scollegato dal resto del discorso. Seguitemi un attimo. Però io pensavo a questo. È vero che Gesù è stato tradito dai suoi discepoli, è stato abbandonato. Però è anche vero che c'è stato un discepolo che non l'ha lasciato, che ha continuato a seguirlo e che fino a sotto la croce è rimasto fedele a lui. Chi si ricorda il nome di questo discepolo? Tu non lo dire perché già lo sai. Giovanni. E io ti voglio dire, sappi che se tu scegli bene le tue amicizie, ti ritroverai nei momenti difficili delle persone che ti sono accanto. E tu stesso potrai essere uno di quegli amici che nei momenti difficili degli altri resti accanto. Però vedete, purtroppo esistono diversi tipi di amicizia sbagliata, la voglio chiamare così. E io ve ne voglio elencare solamente due, perché la lista sarebbe molto più lunga. Una è l'amicizia di circostanza. Cos'è l'amicizia di circostanza? È quell'amicizia che nasce semplicemente perché tu fai parte di quel gruppo di persone e inevitabilmente non puoi fare a meno di avere amici all'interno di quel gruppo. Ho utilizzato due esempi, no? E mi sono segnato due esempi. Un esempio, che magari è molto distante da noi, sono le comunità Amish. Sapete cosa sono? Ve lo spiego brevemente. Negli Stati Uniti ci sono dei pazzi folli che vivono come se ancora fossero nel 1800, quindi senza la luce elettrica, senza internet, con i cavalli, non lo so se c'hanno i cavalli, sì, comunque allevano gli animali, vivono in campagna, e sono delle comunità chiuse, perché la loro religione, si definiscono cristiani, giusto però un pochettino a modo loro, li porta a non contaminarsi con ciò che c'è fuori dalla loro comunità. E quando tu ti trovi in un contesto del genere, tu non puoi fare almeno di avere amicizie all'interno di quel contesto. Cioè, perché se ti è proibito, ok, uscire dal tuo villaggio, dal tuo pezzo di terreno per fare amicizie con altri, è inevitabile che tu faccia questo. E questo è un primo tipo di amicizia sbagliata. L'amicizia non deve nascere per questo. L'altro tipo di amicizia da cui guardarci è l'amicizia di convenienza. Cioè, noi siamo amici con qualcuno perché abbiamo degli interessi, vogliamo raggiungere degli scopi, degli obiettivi, e quelle persone ci servono per raggiungere quegli obiettivi. E nella Bibbia ci sono due bellissimi esempi. In Giuda, che non è Giuda quello che ha tradito Gesù, ok? E sarebbe stato divertente effettivamente Giuda che dà consigli sull'amicizia. In Giuda capitolo 1 verso 16, parlando di uomini e donne che sono nella chiesa, dice: sono dei mormoratori, sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, nella loro bocca profetisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Ve la faccio breve, i lecchini.
Yambara, quando ti voglio bene, il mare sia a posto, il mare più da.
Mare, muro un passaggio, a stasera in scema. Te l'ha detto lui? Te l'ha detto lui? Te l'ha detto lui? Amicizia di interesse. Proverbi 14:20. Proverbi 14:20. Il povero, ascoltate queste parole, il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. Amico mio, offrimela qualcosa da bere questa sera. Però poi c'è un altro tipo di amicizia, la vera amicizia. Giovanni capitolo 15, verso 15, e con questo concludiamo. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Un ultimo verso, Proverbi 12:26. Il giusto indica la strada al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Cerca amicizie di persone che vogliono camminare nella volontà di Dio e che ti mostrano e che ti danno consigli saggi, consigli secondo la parola di Dio. Perché sappi che se ti circondi di persone e di amici ingiusti che non amano Dio, che non vogliono seguire Dio, i loro consigli ti porteranno lontano da Dio. E queste due cose devono camminare insieme questa sera. La perseveranza, indipendentemente da tutto ciò che noi abbiamo attorno a noi, ma anche coltivare delle sane amicizie tra di noi. Non perché siamo costretti, perché siamo in una comunità amici, allora solo queste possono essere le nostre amicizie, ma perché abbiamo qualcosa in comune che ci unisce. Che cosa ci unisce, ragazzi? Cos'è che ci unisce? Voi perché siete qua? Sì. Glielo facciamo un applauso a Massimiliano. Quello che ci unisce, il Signore lo sta svegliando. Quello che ci unisce, sono gli altri che si stanno addormentando. Quello che ci unisce è l'amore per Dio. Amen. Quello che ci unisce è l'amore per Dio. Amen. E se siamo qua è per Lui. E ciò che dobbiamo fare è incoraggiarci e sostenerci gli uni con gli altri, come facciamo, vero? Perché ogni volta che il sabato vediamo che un nostro amico manca, noi gli mandiamo un messaggio e gli diciamo: forza, non mollare, non ti arrendere, Dio è con te. Vero, ragazzi? Ehi, sto parlando con voi. Sì, lo so, lui è... Ce l'hai presente quando gli insegnanti mettevano all'ultimo banco le persone? Perché parlava con tutti, seduto all'ultimo banco da solo. Se, meglio al primo banco da solo, così ti controllo. Stavo dicendo, questo è quello che noi facciamo, vero ragazzi? Noi abbiamo amicizie, desideriamo essere amici con gli altri, desideriamo incoraggiare gli altri e dirgli: Gabriele, non ti scoraggiare, anche io sono passato in questa situazione, ma sappi che Dio è fedele, Dio ti aiuterà. Non smettere di venire in chiesa, hai bisogno del passaggio, te lo do io. E non al contrario, che sei bello Gabriele, che sei bravo, dammi il passaggio, ma hai bisogno del passaggio, te lo do io. Hai bisogno di qualcosa? Non ti preoccupare, io sono con te. Hai bisogno di una spalla su cui piangere? Non ti preoccupare, io sono con te. Noi abbiamo bisogno di questo, ragazzi. E io ti voglio dare un principio spirituale, ti voglio dare un principio spirituale per fare questo. Gesù ha detto: se tu vuoi che gli altri facciano qualcosa a te, tu devi essere il primo a farlo a loro. Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, tu fallo agli altri. Se tu vuoi che gli altri siano tuoi amici, tu prima mostra amicizia. Se tu vuoi che gli altri ti incoraggino, sii tu il primo a incoraggiare gli altri. E non essere sempre la persona che dice: non mi cerca nessuno, nessuno mi manda mai un messaggio. Poi le persone che dicono così, io gli vorrei guardare il cellulare e vedere se questa cosa è vera. E penso che troverei decine di messaggi: ciao, come stai? Però non mi cerca mai nessuno, non mi vuole bene nessuno. Ti voglio dire una cosa: se non ti cerca nessuno e non ti vuole bene nessuno, inizia a farti delle domande. Inizia a fare una cosa: quelle persone che tu vuoi bene, che tu pensi che ti vogliono bene a loro volta, inizia a cercarle. Inizia a sostenerle in preghiera, inizia a pregare per loro. Inizia a incoraggiarle. E guarda come le cose cambieranno. Invece noi nell'afflizione, nella sofferenza, nel momento di tristezza, abbandoniamo tutte cose. Basta, mi si dia il suo gruppo giovani, nessuno mi cerca, nessuno mi vuole, non sono venuto al campeggio e nessuno mi ha cercato, non è che qualcuno mi diceva: ma che fai, sali? Facciamo i preziosi, no? Eh? Tu non potevi salire. Non è vero, tanti sono saliti. Samuel è stato alla Mauritius, nessuno mi ha cercato in questi mesi. Certo, postava le foto che lui si divertiva e noi dovevamo cercare a lui. Scusa, non l'ho capito. Tu chi portasti dalle Mauritius per tutti quanti noi? Mostra di amico, no? La prossima volta una noce di cocco a testa, come mini. Amen, io ho concluso, ma il gruppo musicale ancora non è salito? Sì. Mostratevi amici, alziamoci in piedi, ragazzi. So che sono stato lungo questa sera, come sapete non è nel mio carattere, non sono solito fare queste cose, come ben sapete. Quindi vi chiedo perdono per questo. Perché ridi, Andrea? Quindi vi chiedo perdono per questo, però sentivo veramente la necessità di dire queste cose. E so che queste cose che ho detto sono per ognuno di noi. E prima di tutto sono per me. Volete che vi faccia una confessione? Perché me lo dici così? Buono, sono curioso. Questo ragazzo è bottigliano, già me lo dico. È giusto, hai fatto bene. Ma come sedetevi? Io dico alzatevi in piedi e tu ci dici sedetevi. Sedetevi, ragazzi, ancora c'è un'ora di predica. È una cattiva amicizia, vi porta fuori strada. Tante volte io nella mia vita avrei voluto gettare la spugna, arrendermi e dire: ma a me, dopo tutto, che cavolo me ne frega. Vengo, grazie a Dio, no. E tante volte ho pensato, ma a me che mi interessa di tutto questo, di cercare di incoraggiare gli altri, aiutare gli altri, fare questo, fare quello, sentire che gli altri ti criticano, che gli altri parlano male di te. Potrei sedermi all'ultimo posto della chiesa, venire la domenica 5 minuti dopo e andarmene via 5 minuti prima, e a posto così. Fare il mio minimo indispensabile, ma in tutto questo, se qualcuno suona, un accompagnamento musicale, c'è proprio la tristezza. Grazie. Ecco, ora l'atmosfera è più bella. E stavo dicendo, e tante volte ho pensato, mi potrei sedere all'ultimo posto e stare senza fare niente. Perché faccio quello che faccio? E anche in questo periodo che Dio ci ha chiamati a riprendere tutta questa situazione, voi sapete questo discorso, i gruppi che si sono uniti, le difficoltà che ci sono nel gestire tutte le situazioni che ci sono, giusto? Situazioni tra di voi, situazioni, differenze di età, tanti responsabili. Tante volte penso, ma che senso ha? Cioè, io ero così tranquillo perché sono tornato a rimettermi in questa situazione. E tante volte anche io penso, non sarebbe meglio che se la sbrigano gli altri? Non è meglio quando gli altri si occupano dei problemi degli altri? Non è meglio che Daniele si occupi dei problemi di Samuel piuttosto che me ne devo occupare io? Ah? Cosa ne pensate voi? Io vi voglio dire questo: non spegnete i sogni che Dio ha messo dentro di voi. E io ho sempre avuto due sogni nella mia vita. Il primo è quello di essere di benedizione per gli altri, non avere successo, essere il primo della classe, essere lodato per ciò che faccio, ma essere di benedizione e di incoraggiamento per gli altri. E il mio secondo sogno è stato di vedere una chiesa risvegliata, una chiesa appassionata di Dio, una chiesa che ama Dio, di vedere giovani che amano Dio, che servono Dio con tutta la loro forza. Questo è due dei miei più grandi sogni nella mia vita, che non vengono da me, ma che vengono da Dio, che Dio ha messo nel mio cuore. In quei momenti di afflizione, in quei momenti di scoraggiamento, in quei momenti in cui tutti gli amici mi lasciano da solo o ti lasciano da solo, ricordati del sogno che Dio ha messo nella tua vita, della visione che Dio ti ha dato. E pensa a Gesù. Gesù ha pensato: ne vale la pena spendere la mia vita e dare la mia vita per ognuno di noi? E quando noi abbiamo il desiderio di servire Dio, abbiamo anche il desiderio di servire gli altri. E il desiderio che Dio metterà, il sentimento che Dio metterà nel nostro cuore è quello di dire: ne vale la pena spendere la mia vita per persone ingrate, immature. Perché guardate che i discepoli di Gesù erano così: ingrati, immaturi, impreparati, ma Gesù li ha resi dei leader, Gesù li ha resi dei martiri, Gesù li ha resi dei pilastri veramente per la chiesa di quel tempo. E in questo tempo il mio più grande desiderio è che Dio possa fare sorgere dei leader tra di voi. E io sto sperando e sto pregando insieme ad altri che voi possiate raccogliere la sfida che Dio vi sta dando, perché questo significherà sacrificare la vostra vita, perché questo significherà consacrarvi a Dio ancora di più, perché questo significherà spendere tempo per formare le vostre vite e per diventare dei leader, diventare uomini e donne sulle quali gli altri possono contare. Noi in questa chiesa abbiamo bisogno di uomini e donne, di giovani che si alzano, che decidono di uscire dalla massa e dicono: io voglio essere un modello d'esempio per questa generazione, io voglio perseverare, io voglio essere utile per il regno di Dio. Abbiamo bisogno di giovani che sono così immaturi e responsabili che che un domani possono essere responsabili di altri giovani. Amen. Io questo lo voglio vedere nella mia vita. Io voglio vedere persone tra di voi che curano il gruppo dei giovani, che curano gli adolescenti, che curano i preteens, che curano delle cellule, che si occupano di un gruppo evangelistico, che escono fuori a predicare il Vangelo, che sono un modello di esempio per altri, che insegnano nella Chiesa. Questo è quello che io sto desiderando. Io non lo so se voi state desiderando la stessa cosa, però vi posso dire una cosa, è che Dio lo sta desiderando. Amen. E che Dio questa sera ti sta dicendo, nonostante quello che tu vedi attorno a te, nonostante tutte le situazioni, persevera. Chiudiamo i nostri occhi e afferriamo questa sera veramente la mano di Dio. Afferra la mano di Dio e di Signore, ti voglio servire, Padre. Voglio essere perseverante. Voglio imparare a resistere nonostante le difficoltà, nonostante le afflizioni. Voglio imparare a cercare la tua faccia, il tuo volto, perché tu sei tutto ciò di cui ho bisogno, tutto ciò che io desidero. Questo ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Adoriamo Dio. Spendiamo del tempo per adorare Dio. Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani, apri il tuo cuore a Lui. E trattieni veramente nella tua vita ciò che Dio ha detto in maniera specifica per te. So che magari non tutte le parole che ho detto sono per tutti voi e che Dio ti ha parlato in maniera specifica per qualcosa della tua vita, per qualcosa di questo messaggio. Lascia che tu possa digerire in questo momento spiritualmente quello che Dio ti ha detto. Alza le tue mani e adora a Dio. Lascia che Dio riaccenda i sogni che ha messo nella tua vita. Lascia che Dio ti mostri le amicizie sbagliate, che non sono buone, che tu devi mettere da parte. E che Dio ti possa dare delle amicizie sane, vere, che ti possano incoraggiare. Smetti di autocommiserarti e inizia ad essere di incoraggiamento e di esortazione per gli altri, perché questo è quello che Dio ti sta chiamando a fare in questa sera. Alleluia, adoriamolo. Thank you. grazie, Padre, perché tu sei la nostra forza, Signore. E grazie per lo Spirito Santo che tu hai messo dentro di noi, e grazie per il tuo figliolo Gesù Cristo che tu ci hai dato, Signore, per la nostra salvezza e per mezzo del quale noi ci possiamo accostare a te. E grazie, Signore, per il suo esempio, grazie per la sua fedeltà, grazie per la sua obbedienza, Padre, perché veramente da lui noi possiamo imparare.